Le 18:02 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafiero, eccoci, benvenuti pronti con l'orizzonte di Radio Popolare, il racconto di una nuova settimana insieme. Insieme alla redazione, ovviamente. Allora, veloci, che cos'è successo oggi? Tante notizie, soprattutto in Europa, perché oggi molto si discute in Europa. Due grandi temi a Bruxelles, i dazi e l'Ucraina. Da una parte il possibile stop all'accordo commerciale con gli Stati Uniti, che sembra non verrà più ratificato dal Parlamento europeo dopo che è arrivata la sentenza della Corte Suprema americana che ha cambiato completamente lo scenario. Dall'altro invece il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia alla vigilia del 4° anniversario della guerra in Ucraina, pacchetto su cui pende anche questa volta il veto dell'Ungheria di Orban. Ne parleremo, andremo proprio a Bruxelles come andremo a Kiev in questa puntata. Oggi poi un mese dal referendum sulla magistratura. Nel pomeriggio ha parlato Nordio, abbiamo tutti esagerato coi toni, ha detto il ministro. È il secondo esponente di fatto del governo a cambiare registro pubblicamente dopo Meloni, dalle invettive contro i giudici alla moderazione di questi ultimi giorni. Sembra quasi un ordine di scuderia piuttosto che una risposta all'appello arrivato dal capo dello Stato Mattarella. In effetti c'è un ultimo sondaggio che dice che gli scontri accesi sul referendum degli ultimi giorni sembrano aver favorito il no piuttosto che il sì. Andremo dentro anche questo con l'Istituto dei Sondaggi che ha condotto questo ultimo rapporto. A Milano sono finite le Olimpiadi ed è tempo di bilanci, li abbiamo fatti nel corso di tutta la mattinata, dal bilancio sportivo a quello cittadino più specifico e relativo su Milano, però forse occorre fare ancora un passaggio, un ragionamento sull'impatto ambientale di questi giochi, forse il grande assente dai ragionamenti che ci sono stati nelle ultime due settimane. Ma la notizia a Milano è un'altra in questa giornata, e soprattutto l'arresto di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che a Rogoredo ha ucciso Abderrahim Mansouri. Questa mattina c'è stato il fermo dell'agente, la cui posizione ormai sembrava compromessa da giorni man mano che le indagini andavano avanti, e perciò allora oggi il fermo, e invertiamo per seguire questa notizia le nostre pagine abituali dell'Orizzonte. Partiamo da Metro Regione subito con Roberto Maggioni. Ciao Roby.
Eccoci qui, ciao Mattia.
Allora, riavvolgiamo il nastro partendo da questa mattina, questa notizia, il fermo di Cinturrino.
Alle 8 nel parcheggio del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino è stato arrestato dai suoi colleghi della polizia, portato in carcere. L'accusa è quella di omicidio volontario. Domani Cinturrino sarà interrogato dal GIP, che dovrà decidere sulla richiesta di convalida del fermo e dell'applicazione della custodia cautelare in carcere fatta dal PM Giovanni Tarzi e dal procuratore capo della Repubblica di Milano Marcello Viola. PM e procuratore capo sono convinti che ci siano tutti e tre i motivi per i quali scatta la custodia cautelare, quindi pericolo di fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove. Cinturrino era ancora in servizio, ovviamente senza pistola, nel suo ufficio del commissariato di Mecenate, Milano Mecenate. Pericolo di fuga perché ha delle abitazioni anche fuori da Milano. Inquinamento delle prove perché appunto aveva certo ancora una certa disponibilità e agibilità nel suo lavorare come poliziotto, e secondo PM e procuratore potrebbe ancora uccidere, e quindi reiterazione del reato. Questo è un particolare piuttosto inquietante. Oggi c'è stata la conferenza stampa, questa mattina in questura c'erano, oltre al PM Giovanni Tarzi, al procuratore Marcello Viola, il questore di Milano Bruno Megale e il responsabile della squadra mobile Alfonso Iadevaia. E è stata una conferenza stampa non troppo lunga, ma diciamo esaustiva per quanto riguarda il cerchio che si chiude attorno all'omicidio, allo sparo, quanto avvenuto quel tardo pomeriggio del 26 gennaio. Conferenza stampa che però di fatto apre il cerchio invece su quanto sta attorno sulle circostanze che hanno portato all'omicidio di Abderrahim Mansouri, quindi ai possibili abusi di potere fatti da Cinturrino tra Rogoredo e Corvetto e le possibili coperture.
Il contesto in cui è maturato poi l'omicidio, anche se resta forse, Roby, un ultimo elemento che ancora deve essere chiarito. Ovviamente le indagini andranno avanti e forse arriveranno anche a un chiarimento sul movente, perché Cinturrino ha ucciso proprio quel giorno Abderrahim Mansouri.
Questo al momento le indagini non lo dicono, sarà un punto che verrà indagato, che sarà indagato, quindi non sappiamo se ha agito con premeditazione oppure no. Quello che dicono gli investigatori, quello che scrive il PM, è che ha sparato all'altezza della testa, mirando quindi alla testa di Abderrahim Mansouri. Il collega che era con Cinturrino in quel momento ha raccontato, interrogato, di non essersi sentito in pericolo, quindi noi sappiamo che appunto Cinturrino aveva raccontato di aver agito per legittima difesa, di aver sparato per paura perché Mansouri impugnava una pistola. Ora, già da giorni è stato appurato che la pistola non c'era, sulla pistola giocattolo poi messa lì di fianco al corpo di Mansouri c'è soltanto il DNA di Carmelo Cinturrino. La gente che era lì vicino però, ecco, interrogato, ha aggiunto anche questo elemento: io non mi sono sentito in pericolo. Mansouri stava a circa 20-30 metri di distanza e quando il colpo è partito, quando Cinturrino ha sparato, Mansouri si stava voltando e stava scappando. La posa era quella di una persona che stava andando via da quel luogo, stava andando verso l'area boschiva, quindi stava lasciando la scena, non stava andando incontro al poliziotto.
Stava voltando le spalle alla gente. Di tutto questo tu, Roberto, hai parlato poco fa con uno degli avvocati di Abderrahim Mansouri, l'avvocato Gabriele Romagnoli?
L'avvocato Marco Romagnoli,
scusami.
Che insieme alla collega Deborah Piazza assiste i familiari di Abderrahim Mansouri. Loro conoscevano Abderrahim Mansouri da prima dell'evento mortale del 26 gennaio, perché questa storia inizia molto prima e questo sarà un altro dei particolari sui quali ci aspettiamo sviluppi in queste indagini. Il procuratore Capoviola ha promesso che non ci saranno sconti e che le indagini andranno avanti a 360 gradi. Il PM Tarsia ha detto che ci sono molti aspetti da chiarire. Noi abbiamo ricostruito anche quella che può essere l'origine di questa vicenda, e cioè quanto avvenuto diversi mesi fa: il sequestro di un telefono cellulare ad Abderrahim Mansouri, sequestro avvenuto con l'accusa di ricettazione, accusa poi rivelatasi infondata perché Mansouri insieme ai suoi legali ha potuto provare l'acquisto di quel telefono. Quel telefono ora, dopo un giro tra insomma il commissariato di Mecenate e chi sta indagando, è tornato nelle mani degli inquirenti. Pare sia vuoto, quindi azzerato. Quando l'hanno riacceso non c'erano i dati al suo interno, ed è una cosa che andrà chiarita, perché forse quel telefono può dire qualcosa in più.
E anche di questo hai parlato con l'avvocato Marco Romagnoli. Lo ascoltiamo, ti ringraziamo per il tuo lavoro, Roberto Maggioni.
Soddisfatti nella misura in cui possiamo dire che gli attacchi che sono stati fatti alla magistratura da una certa componente politica in questi giorni per un'imputazione che sembrava eccessiva, com'è possibile che un poliziotto che fa il suo dovere venga indagato per omicidio, è stato visto come qualcosa di inaccettabile. Quindi siamo soddisfatti perché la magistratura ha dimostrato che quando è messa in condizioni di lavorare è fatta di uomini e donne che cercano la verità senza fare sconti a nessuno. Loro è l'ottima squadra investigativa della squadra mobile di Milano, che hanno ricercato la verità in tempi brevi, hanno già definito in gran parte questa triste vicenda, che è una vicenda terribile perché ci porta a dire che dei poliziotti, degli uomini dello Stato, hanno inscenato la scena del crimine piuttosto che farla franca su un fatto di sangue così grave come l'omicidio di un povero ragazzo disarmato che è stato colpito alla testa.
Ma perché
quindi siamo soddisfatti.
Perché Cinturrino ha sparato a Mansouri?
Ma guardi, queste sono le risposte che ci darà la magistratura con le ulteriori indagini che sono ancora in corso. Lì quello che emerge è che c'era una gestione a dir poco torbida e illecita dell'attività di polizia in quella piazza di spaccio. Lo sfondo che si crea è quello di una questione di denaro, del tipo se vuoi lavorare qui devi pagare per farlo, e qualcosa si deve essere rotto in questa malsana dinamica. E questa è lo scenario che c'è sullo sfondo, che apprendo anch'io dagli organi di stampa e da quello che trapela dalle indagini. Sono sicuro che gli investigatori faranno luce anche su questo.
Ecco, il procuratore capo Viola ha detto non si faranno sconti a nessuno, la sensazione è quella di un'indagine che potrebbe allargarsi. La vostra sensazione qual è?
Ma la nostra sensazione è la stessa, è un'indagine che è destinata ad allargarsi, perché è molto improbabile che uno scenario come quello che si sta rappresentando fosse nelle mani di un solo uomo. Così come è improbabile che il poliziotto che è andato in commissariato a recuperare lo zainetto con dentro la pistola non si sia reso conto di quello che stava facendo. E poi anche la velocità, cioè loro nei 23 minuti in cui hanno ritardato la chiamata dei soccorsi proprio per collocare la pistola sulla scena del crimine e quindi andare in commissariato a recuperarla, hanno riuscito a porre in essere tutto questo. Quindi vuol dire che c'erano anche degli automatismi, cioè banalmente il poliziotto che è andato in commissariato sapeva dove era lo zaino, questa pistola era già pronta. E quindi credo che tutto questo, ricondurlo ad un solo uomo, è una visione un po' superficiale. Attendiamo le indagini anche sotto questo profilo e siamo sicuri che la verità verrà accertata.
E su quanto successo prima del 26 gennaio, questi metodi definiti borderline con i quali operava Cinturino tra Corvetto e Rogoredo?
Si inseriscono nello stesso contesto. Cioè, quando un uomo dello Stato decide di fare il salto e passare dall'altra parte, questo purtroppo accade. Le ripeto, su questo fronte noi non abbiamo adesso notizie certe. Oggi quello che è certo è che il Mansuri fosse disarmato, che è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre tentava di allontanarsi. Cioè, noi leggiamo nel provvedimento di fermo che ho visto sugli organi di stampa che si stava allontanando, che dava il profilo al proprio aggressore perché stava cercando di andare nel bosco. E quindi questa cosa, unita al fatto che gli è stata collocata sul fianco una pistola, che lì ci sono stati degli operatori di polizia che l'hanno guardato mentre stava morendo, e anziché chiamare la polizia, anziché chiamare i soccorsi, perché se fossero arrivati prima dell'arrivo del poliziotto con la pistola, si sarebbero accorti i paramedici che la pistola non c'era, hanno atteso pur di cercare di farla franca. Questo è l'aspetto più agghiacciante, che tocca profili anche di etica, prima che di natura legale o di diritto. Quale etica hanno dimostrato questi uomini dello Stato nell'osservare un ragazzo che moriva e, anziché preoccuparsi di lui, anziché gli altri poliziotti mettere loro stessi le manette al loro collega per quello che aveva appena fatto, sono stati tutti pronti a inscenare quello che poi è emerso? E se tutto questo non fosse emerso? E se qualcosa fosse andato storto? Se i difensori della persona offesa fossero stati meno zelanti, meno attenti? Se gli elementi non si potevano raccogliere? Staremo raccontando una storia diversa. Questa è l'importanza del dire no ad uno scudo penale, così come prospettato dagli organi di governo, che è un insulto all'intero ordinamento.
E questo era l'avvocato Marco Romagnoli, intervistato da Roberto Maggioni. Il caso Mansuri e l'arresto del poliziotto Cinturino sono ovviamente il fatto principale di questa giornata, un fatto che poi va oltre la cronaca, ci interroga su altri aspetti, sul tipo di cultura diffusa nelle nostre forze di polizia, sui modi con cui la politica e i media hanno raccontato questa vicenda sin dall'inizio e anche poi su quello che diceva alla fine l'avvocato, sui risvolti etici che porta con sé questa storia, con quella domanda che adesso è d'obbligo farsi, con lo scudo penale che la destra vorrebbe estendere a tutti, comprese le forze di polizia, questa storia, come sarebbe finita? Ne parliamo dopo i notiziari, all'orizzonte delle 20.
Thank you.
Ma adesso gli altri fatti all'orizzonte. Oggi, un mese dal referendum sulla giustizia, è stato pubblicato un nuovo sondaggio. Lo ha condotto l'istituto ICSE e fotografa finora il vantaggio più ampio mai registrato del no sul sì. Saluto allora il presidente di ICSE, Roberto Weber. Benvenuto, presidente.
Buonasera, buonasera.
Allora, ci racconti questo sondaggio, il più ampio vantaggio del no sul sì al momento.
Ma stai, i sondaggi, per prima cosa, sono approssimazioni, tentativi di approssimazione a quella che può essere una tendenza dell'opinione pubblica. Hanno un grosso margine d'errore dentro, hanno dei limiti, lo dico per il pubblico perché è giusto che sappia, hanno dei limiti crescenti, secondo me, legati al meccanismo della costruzione del campione in qualche modo, no? Quindi ci sono delle... Detto tutto questo, la sensazione che abbiamo è che queste robe hanno senso se le si prendono nel tempo.
Certo.
Quindi una dimensione diacronica, no? Se io vedo a novembre era così, a febbraio è così, adesso è leggermente diverso in qualche modo, e altri elementi invece rimangono stabili, e questo è il punto. Io ho un campione che mi dà dimensioni di stabilità, però questa cosa muta. Allora posso ragionevolmente pensare che la tendenza sia questa. Se la tendenza è questa, è una tendenza che vedo rovesciarsi proprio in maniera netta e significativa il rapporto, insomma, sta dinamica fra il sì e fra il no. E si rovescia a partire di due condizioni, due cose. In primo luogo, la asserita adesione al referendum, cioè quelli che andranno a votare. E diciamo che nelle forze antigovernative, io li chiamo così, nelle forze antigovernative, sì. È difficile dire sinistra è una roba impegnativa, no?
Le opposizioni alla riforma Nordio, insomma.
Ecco, le opposizioni, allora, in quella roba lì vediamo che l'adesione alla partecipazione è più marcata che all'interno del cosiddetto delle forze governative del centrodestra, ecco. Questo è il primo dato. Poi, quando vado a vedere voterebbero sì o voterebbero no, e devo andare a vederlo fra quelli che dicono che vanno a votare, no? O che tendenzialmente andrebbero a votare, vedo che nuovamente l'orientamento verso il no è più compatto dell'orientamento verso il sì. Cioè c'è un perdersi dall'altra parte, c'è minor perdersi.
C'è più motivazione da parte del no rispetto sì, al sì.
Il che ci potrebbe bravo, il che ci potrebbe portare a dire che in qualche misura questa politicizzazione che c'è stata del inevitabile, no? Se uno fa un referendum si porta dietro la politicizzazione. Questa roba qui stia pagando di più perché contro per forze antigovernative, diciamo.
Molto interessante. No,
e questo sì. È raro, questa è la prima volta che io lo vedo mi faccia pensare, a una quarantina di anni, non ho mai visto questo.
Ecco.
Di solito la radicalizzazione ha sempre pagato un cattivo prezzo alla sinistra. Okay.
In questo caso invece vedete una tendenza diversa. Non abbiamo detto i numeri, sì. Presidente, mi scusi, ma sostanzialmente...
Ma per quello che vediamo noi sono tra i 4 e i 7-8 punti di differenza.
Ok, il sì al 47%, il no verso il 53%. Sì. È molto interessante questo elemento della motivazione maggiore del no, Presidente, perché in questi giorni sui giornali si racconta che le opposizioni abbiano proprio deciso di alzare la posta in gioco, far passare appunto il messaggio che il referendum sarà anche un giudizio sul governo e quindi trasformare il voto al referendum in un voto su Meloni. Questo quindi può pagare?
Sì, indirettamente può pagare. Nel momento in cui questo viene dichiarato, e sono così incauti da renderlo pubblico e dichiararlo, non paga più. Non so se mi spiego.
Sì.
Perché dentro questo rifiuto, di questa, almeno ipotetico rifiuto della riforma, ci sono dimensioni un pochino più articolate, più grandi. Le faccio un esempio. Se noi chiediamo adesso, e le abbiamo chiesto per 3 volte di fila, le abbiamo chiesto 4 mesi fa, le abbiamo chiesto adesso e 1 mese fa, chiediamo agli italiani, ma il paese di riferimento, no? La Cina sopravanza gli Stati Uniti d'America. Ora lei capisce che questa è una roba epocale, che ne sanno gli italiani della Cina, e questo è il punto. Però sanno qualcosa o credono di sapere qualcosa degli odierni Stati Uniti e li leggono come un elemento di, come dire,
destabilizzazione.
Diciamo, destabilizzazione. E in questa fase qui credo che l'elemento di destabilizzazione non paghi. Quindi, allora, anche questo influisce. Io voglio le cose ferme, voglio che le cose restino... non è tempo di, mi spiego?
Quindi sostanzialmente mi faccia capire se, insomma, com'è la questione.
Io interpreto
se
così.
Le opposizioni riescono a far passare il messaggio che il referendum può essere un voto su Meloni senza dichiararlo esplicitamente, ma soltanto accostando il governo Meloni ai fattori di destabilizzazione, a quel punto si può motivare l'elettorato.
Penso di sì, io penso di sì. Naturalmente vedremo cosa faranno dall'altra parte, perché poi a me è già capitato di vedere un verdetto molto netto rovesciato. Lo spiego anche quando, perché noi facevamo i sondaggi in maniera anche massiccia quella volta. E nel 2006, no? C'era sta vicenda Berlusconi Prodi.
Sì.
No? E il centrosinistra a dicembre aveva 10 punti di vantaggio, insomma elemento considerevole. Poi voce dal SEM fuggita, no? Abbiamo una banca, e quella abbiamo una banca riportò in un mese riportò indietro, insomma, l'intera coalizione al 50%.
Il senso è, Presidente, che in questo mese potrebbe accadere di tutto. Siamo solo all'inizio.
Certo,
Roberto Weber, la ringraziamo molto per essere stato con noi.
Prego.
Grazie.
Arrivederci.
Alla prossima, Presidente dell'Istituto di Sondaggi XE. Lo saluto perché adesso do il benvenuto a Vincenzo Vita, articolo 21, che insieme all'Osservatorio di Pavia monitorerà la par condicio sul referendum. Salve, Vincenzo.
Tanto buonasera, e posso permettermi di correggere un attimo, non insieme, avvalendoci dei dati,
certo,
che vengono trasmessi attraverso il sito di Rai Parlamento da un ottimo istituto che ha storicamente questa funzione per la Rai, l'Osservatorio di Pavia, di raccogliere i dati, e aspettiamo vivamente le rilevazioni, ahimè solo settimanali, di un altro istituto, GECA, che lavora per l'autorità per le garanzie delle comunicazioni e controlla, tra virgolette, quello che succede nel mondo dell'emittenza privata.
Chiaro. Giusta
e
precisazione,
facciamo,
Vincenzo.
Facciamo questo lavoro che è un po' un lavoro di fiorileggio, ecco, di,
certo,
commento.
Abbiamo soltanto 1 minuto e mezzo, Vincenzo,
sì,
quindi andrei dritto al punto, perché qualche,
sì,
dato già lo avete a disposizione, avete,
sì,
già,
sì,
notato un certo squilibrio.
Assolutamente sì, da quando sono stati indetti i comizi elettorali, quindi stiamo parlando del 14 di gennaio, c'è uno squilibrio evidente a favore del governo. Peraltro viene tralasciata una norma della legge del 2000, la par condicio, l'articolo 9, che prevede che la presenza di esponenti del governo possa essere permessa se c'è una notizia. Se invece si parla implicitamente o esplicitamente persino dell'argomento referendario, ci sono gli spazi appositi.
E quindi in termini percentuali già avete un'idea della dimensione di questa sproporzione?
Beh, sostanzialmente si va dal 35 al 50% di spazi per il governo, e dovrebbero essere, secondo una statistica più ragionevole e storicamente, come dire, acquisita, al di sotto del 30%.
Succede sempre così in ogni campagna referendaria che il governo abbia più spazio poi nelle cose. Ok, non dovrebbe essere, ma è poi il corso naturale degli eventi?
Sì, però c'è una novità, non novità, insomma, nel referendum, peraltro confermativo, quindi senza quorum, questa infrazione della regola e alla regola è ancora più grave, perché il referendum si gioca su un elemento binario, sì, no, e quindi se il governo sposta come su una barca, no, il peso verso il sì, e allora si squilibria tutto.
Sì, è ancora più sì. Importante quella sottolineatura. Siamo arrivati alla fine, proprio telegrafico, Vincenzo, su quale messaggio si giocherà questa partita secondo te? Proprio 20 secondi.
Si vuole difendere la Costituzione o si vuole stracciare la Costituzione? Questo è il punto.
E poi capiremo gli elettori come si muoveranno su questo, dunque si certo. Giocherà su quello. Grazie Vincenzo Vita, articolo 21.
A voi, buonasera.
A te, Lignale Notizie del Giornale Radio, poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci seconda mezz'ora dell'orizzonte. Seconda mezz'ora di trasmissione per andare a Bruxelles. Due grandi temi vengono discussi in questi giorni sui tavoli europei. Il tema Dazi, o meglio il caos Dazi, dopo lo stop della Corte Suprema americana, e l'Ucraina alla vigilia del quarto anno di guerra in Ucraina. Come sentivate anche poco fa nei titoli, ci sono delle novità importanti. Saluto allora il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Fede.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, partiamo dal tema Dazi, perché è lì è da capire che posizione prenderà l'Unione Europea dopo lo stop alle tariffe di Trump, deciso dalla Corte Suprema, e poi le successive nuove tariffe imposte dal presidente americano a livello globale per tutti gli stati. La sensazione, o forse ti chiedo la certezza, è che si vada ormai verso uno stop definitivo a quell'accordo commerciale che era stato siglato l'estate scorsa in Scozia, ci ricordiamo, no, tra von der Leyen e Donald Trump in persona. Si va in quella direzione?
Sì, esattamente questa è la direzione, che in realtà ha già avuto oggi un primo riscontro, perché la Commissione per il Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha deciso che verrà posticipata data da destinarsi la ratifica dell'accordo. Mancava solo il voto del Parlamento Europeo, che si sarebbe dovuto tenere domani, invece, vista il clima di totale incertezza, si è deciso che non ci sono più le condizioni al momento per poter ratificare questo accordo, perché e tutto quello che è stato fatto dalla sentenza della Corte Suprema ai nuovi dazi del 15% che sono aggiuntivi, ricordiamo, al tasso garantito alla nazione più favorita, quindi può superare quel 15% concordato, e non, appunto, non tradiscono certo. Le condizioni dell'accordo.
E questo lo decide il Parlamento Europeo, no?
Sì, era l'ultimo momento, il Parlamento Europeo doveva ratificare.
E quindi ti chiedo, insomma, la maggioranza in Parlamento Europeo, sappiamo qual è la maggioranza, Ursula, che tiene dentro popolari e socialisti, con posizioni anche diverse, immaginiamo, sui dazi, oppure no? Quindi alla fine si arriverà a una decisione comune senza scossoni.
Beh, diciamo che c'era stato un momento in cui non si capiva bene se si poteva slittare a destra anche su questo tema, perché comunque diciamo che i più progressisti, dopo le minacce un po' sulla Groenlandia, c'era stato la possibilità comunque di rinviare lo stesso, e invece i popolari volevano alla fine ratificarlo, ma queste ultime novità dell'ultimo fine settimana hanno riportato la maggioranza centrista, quindi la maggioranza Ursula, come detta, a ricompattarsi, e finché non ci sarà chiarezza nessuno della maggioranza, neanche i popolari, vogliono andare avanti.
Tutti d'accordo almeno su questo. Veniamo all'altro tema dove invece, insomma, si è meno d'accordo, che è quello dell'Ucraina, perché si doveva stabilire un 20° pacchetto di sanzioni, ma alla fine questo pacchetto slitterà, perché pende anche qui ancora il veto di Orban, ma non soltanto quello di Orban.
Sì, esatto. Il 20° pacchetto di sanzioni doveva essere in teoria adottato oggi, ma non ci si è arrivati, questo ora è certo, per il veto di Orban e anche della Slovacchia. è più pesante il veto di Orbán, in verità. La Slovacchia, diciamo che va un po' a traino, ed è arrivato tra l'altro poco fa una lettera del Presidente del Consiglio Europeo Costa a Orbán, dicendo che domani lui insieme alla Presidente della Commissione von der Leyen saranno a Kiev, parleranno insieme a Zelensky di questa questione. Ricordiamo che Orbán almeno giustifica la decisione dicendo che c'è uno degli oleodotti chiavi non arriva più petrolio che serve all'Ungheria dalla Russia, e per questo motivo non può quindi dare il via libera alle sanzioni. E di questo parleranno appunto i presidenti Costa e von der Leyen con Zelensky, ma comunque bisognerebbe rispettare gli impegni presi, questo sia sulle sanzioni ma soprattutto sul finanziamento da 90 miliardi di euro che l'Unione Europea ha promesso all'Ucraina a partire da aprile.
Perfetto, grazie Federico Baccini, ti risentiremo su questo nel giornale radio delle 19.30, grazie, buon lavoro.
Grazie, buona serata.
Questo è il quadro europeo tra dazi e Ucraina. A proposito d'Ucraina, siamo alla vigilia del quarto anno di guerra, dicevamo, o meglio secondo alcuni, meglio dire che si entra nel quinto anno di guerra. E allora ci colleghiamo con Kiev, saluto Piero Meda, responsabile paese in Ucraina per l'ONG WeWorld, benvenuto Piero.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, quarto anno di guerra, voi ovviamente fate un grande lavoro in Ucraina, vi occupate di assistere la popolazione umanitaria sotto diversi aspetti. Uno degli aspetti principali è quello che ha a che fare con l'aiuto, il sostegno durante l'inverno alle popolazioni più in difficoltà, distribuite kit invernali, stufe, coperte, giacconi. Ecco, abbiamo visto tutti quanti le immagini del cielo di questi giorni, quindi ti chiedo se questo quarto inverno di guerra è stato di fatto il più duro dall'inizio dell'invasione.
Assolutamente sì, l'inverno di quest'anno, da gennaio 2026, sono state misurate le temperature che era da 7 anni che non si misuravano, soprattutto nella città di Kiev, ma in generale in tutta l'Ucraina, con delle punte di meno 25 gradi, ma a Kiev siamo stati settimane sotto i meno 15 gradi. Il problema non sono solo il freddo, le temperature, ma sono stati anche i grandi bombardamenti della Russia contro le centrali elettriche e del riscaldamento, che quindi hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza riscaldamento e senza elettricità per molto tempo.
Ecco, come si aspetta questa giornata che arriva domani, alla luce di tutto quello che ci racconti, dei bombardamenti incessanti, della situazione che non sembra migliorare, e immaginiamo anche dello stato d'animo dei cittadini ucraini, che è rimasto più o meno lo stesso negli ultimi 4 anni senza davvero grandi speranze. Domani come si attende questa giornata?
Domani non c'è un'attesa vera e propria per questa giornata, perché non c'è niente di festeggiare, purtroppo, c'è solamente da riflettere e da proiettarsi verso il futuro. Quello che noi di WeWorld vogliamo fare proprio per domani, da domani in poi, è pensare al futuro, pensare a un futuro migliore, pensare che questa situazione possa cambiare, ed è quello che cerchiamo di fare, di dare speranza alla popolazione ucraina, anche se piano piano la sta perdendo.
E loro che speranze hanno per il futuro?
È difficile, questa domanda l'abbiamo fatta ultimamente a tanti bambini, bambine, ragazzi: cosa vogliono fare del futuro? In verità i giovani e i bambini hanno ancora l'idea del futuro, anche se noi diciamo che il diritto al futuro è negato a generazioni intere ucraine, perché da 4 anni che sono le scuole, senza la possibilità di giocare all'aperto, giocare in casa propria, senza il rischio di essere bombardati o essere colpiti da un drone. Quindi loro hanno ancora una speranza sul futuro, si stanno ancora proiettando su cosa potranno fare da grandi, però è molto difficile vederlo nella concretezza questa cosa, perché non sappiamo quando finirà tutto ciò.
Questo per quanto riguarda i bambini. Invece le persone adulte, che cosa si aspettano dall'immediato futuro? Sempre a proposito di futuro, no? Si parla molto che a un certo punto toccherà ai cittadini decidere quello che sarà il destino stesso del loro paese, votare sui territori occupati per avere in cambio una sorta di pace, chiamiamola una sorta di pace, quello che sarà. C'è quella sensazione anche?
È proprio difficile generalizzare il pensiero degli ucraini perché anche per la loro storia socio-politica sono molto divisi, è un paese molto vasto, quindi hanno modalità di pensiero anche diverso, c'è chi è toccato più che è vicino al Donbass, alla Crimea e chi invece è molto più lontano, ma al momento c'è un'unità nazionale che vuole la pace, vuole che si fermi tutto ciò e qualcuno sicuramente vorrebbe che si riprendessero i territori occupati, qualcuno vorrebbe fermarsi al momento dove è il fronte in questo momento, ma quello che vogliono soprattutto è la pace, essere in pace senza bombardamenti, senza pensare che domani potrebbero morire altri giovani militari e avere ancora una condizione estrema di tragedie estreme come stanno vivendo ormai da 4 anni.
Scusami se te lo richiedo, Piero, ma vado più dritto al punto. Hanno la sensazione che toccherà poi a un certo punto a loro decidere?
Sembra di sì, il presidente Zelensky ha promesso questo e forse già domani potrebbe parlare di elezioni e referendum e questo sicuramente sarà un punto molto importante, forse la prima volta a livello mondiale di un referendum delle elezioni durante una guerra e quindi far scegliere la popolazione cosa vorrà è una forza molto forte a livello democratico e sarà un po' una sorpresa per tutti vedere cosa voteranno gli ucraini e cosa decideranno in questo momento.
Molto interessante, Piero Meda, ti ringraziamo, ti risentiremo sicuramente nel corso delle prossime ore a raccontarci ancora, insomma, la tua testimonianza preziosa di quanto accade a Kiev e dell'umore soprattutto della popolazione civile ucraina. Grazie davvero.
Grazie a voi, buona serata.
Piero Meda, responsabile paese Ucraina della ONG WeWorld da Kiev, collegato con noi. In Ucraina non si sono fermati i bombardamenti, come sentivate anche dalla sua testimonianza, non c'è stata alcuna tregua olimpica. Come in Ucraina, come a Gaza, si è continuato a sparare, nessuna tregua durante queste Olimpiadi. Di Olimpiadi parliamo adesso perché sono finite, in realtà non sono proprio finite, anzi è giusto ricordare che adesso iniziano le Paralimpiadi. Ma è tempo anche di fare dei bilanci su cosa sono state queste ultime 2 settimane di giochi olimpici. Li abbiamo fatti nel corso di tutta la mattinata nei nostri vari spazi di informazione, il bilancio sportivo, perché è stata una manifestazione da record per lo sport italiano con 30 medaglie, il bilancio cittadino sulla città di Milano, su come si immagina soprattutto dopo queste Olimpiadi, quale percorso intende intraprendere adesso che è finita questa grande manifestazione, ma c'è sicuramente da fare un ulteriore ragionamento su quello che è il bilancio climatico, sull'impatto climatico di queste Olimpiadi, che a ben vedere forse è stato il ragionamento che mi è rimasto più assente durante tutte queste 2 settimane. Saluto allora Ferdinando Cotugno, giornalista del Domani. Ciao Ferdinando, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti e tutti.
È così, è stato il grande assente di queste Olimpiadi il ragionamento sull'impatto climatico?
Sì, purtroppo sì, e non tanto secondo me sull'impatto in senso stretto che ha avuto questa Olimpiade, che c'è stato, come l'impatto di ogni grande evento, di ogni manifestazione sportiva e non sportiva. A me la cosa che ha colpito però è l'assenza di questo dibattito, di una conversazione sul fatto che nessuna disciplina sportiva è così soggetta alla stabilità del clima e a perdersi se si perde quella stabilità quanto le discipline invernali. E quindi in questo contesto il fatto che non ci sia stato quasi nessun riconoscimento del fatto che noi non sappiamo se potremmo avere delle Olimpiadi invernali fra 50 o 100 anni, e noi abbiamo visto che l'Olimpiade di Cortina non è la prima, ne abbiamo avuto un'altra come ricordiamo nel 56, e rispetto a quella in 70 anni la temperatura a Cortina è aumentata di 3 gradi e 6, e l'inverno è diminuito, si è accorciato di un mese, e quindi è impossibile non chiedersi a questo punto come sarebbe fra 70 anni, e la cosa grave è che non ce lo siamo chiesto, e secondo me questa, nella bellezza di queste Olimpiadi, perché io me la sono davvero goduta, è stata bellissima, però è stata una grande occasione mancata.
Cioè, cosa intendi? Fra 70 anni come guarderemo a queste Olimpiadi? Che cosa si chiederanno quelli che verranno dopo di noi, dunque?
Si chiederanno perché non ci abbiamo pensato, si chiederanno perché non abbiamo colto questa occasione per fare un momento di sensibilizzazione, per renderci conto di cosa abbiamo, di cosa rischiamo di perdere, di cosa c'è in ballo. E ovviamente in questo io mi riferisco anche al fatto che, per esempio, una grande azienda oil and gas come Eni è principale sponsor di queste Olimpiadi, è comunque quello il settore più responsabile delle emissioni, quindi della perdita della possibilità di celebrare gli sport invernali fra 150 anni. E non lo dico soltanto io, noi abbiamo una lettera aperta di cui si è purtroppo parlato pochissimo, di un centinaio di atleti, tra cui molti che partecipavano a queste Olimpiadi, che chiedevano proprio questo, una messa al bando delle sponsorizzazioni delle aziende fossili, perché gli atleti sono i primi a sapere che i loro sport potrebbero scomparire nei prossimi decenni. Ogni atleta, oltre a praticare la propria disciplina, vuole che la propria disciplina esista, ed è purtroppo di questo che stiamo parlando, o di cui dovremmo parlare, perché di spazi per avere conversazioni climatiche a Milano Cortina 2026 non ce ne sono quasi stati.
Nello specifico, Ferdinando, chi doveva porsi la questione in prima persona? Perché ovviamente noi giornalisti, noi che facciamo informazione, il tema l'abbiamo posto, ma da che spazio è rimasto assente questo dibattito?
Beh, l'organizzazione, perché l'organizzazione che ha organizzato molto bene queste Olimpiadi, però le ha anche vendute ammantate di una sostenibilità che non avevano, e sicuramente è responsabilità dell'organizzazione, di un comitato olimpico, del CONI, creare degli spazi affinché questa conversazione avvenga, la politica, tutto il discorso intorno a queste Olimpiadi ha completamente obliterato l'aspetto fondamentale, cioè noi non sappiamo se siamo in grado di tramandare questo tipo di evento. E quindi gli atleti per fortuna ne hanno parlato, perché ripeto, gli atleti degli sport invernali sono fra i più sensibili al tema, ma questa conversazione è veramente caduta nel vuoto, e forse dovremmo anche incominciare a porci delle domande molto serie su che tipo di sponsorizzazioni siano opportune per questo tipo di eventi.
Sicuramente quella è ricordato Eni, ma si può citare benissimo anche Coca-Cola tra i più grandi produttori, certo, di plastica, certo, al mondo. Ma dunque, Ferdinando, è mancato questo ragionamento e sono mancati soprattutto gli impegni concreti da parte dell'organizzazione nel porlo come tema al centro del dibattito. È mancato anche a livello simbolico? Mi aspettavo, ti aspettavi di vederlo nei discorsi almeno simbolici durante le cerimonie di apertura e di chiusura, o insomma in manifestazioni dedicate in quegli spazi, qualcosa che facesse riferimento a questo anche?
Sì, è mancato. Purtroppo non mi ha stupito, perché poi non è solo l'Olimpiade, non è solo il mondo dello sport che la conversazione sul clima, il dibattito politico e pubblico sui cambiamenti climatici sta piano piano sparendo dall'agenda, e in questo non è l'Olimpiade invernale colpevole, ma è solo un sintomo di un cambiamento più generale che c'è nella nostra società. Diciamo che lì dovrebbero essere più sensibili, perché la questione è più delicata ed è di un impatto più immediato. Il CIO ha detto che probabilmente bisognerà spostare in avanti l'Olimpiade nelle prossime edizioni, perché a febbraio e a marzo, quando c'è la Paralimpiade, diventa sempre più difficile ovunque nel mondo praticare sport invernali, quindi anticipare tutto di un mese, ma a furia di anticipare poi finiscono i mesi e stanno finendo anche i luoghi, perché tantissimi luoghi dove in passato si sono fatte le Olimpiadi invernali oggi non le potrebbero più ospitare. E quindi noi in futuro, l'Olimpiade è l'atto di immaginazione del futuro, perché è una cosa che si programma con tanto anticipo, si fa ogni 4 anni. Noi nel futuro non sappiamo dove e quando potremo fare le Olimpiadi invernali. Ovviamente non nel futuro immediato, però se ci sono tipi di eventi che hanno un po' la responsabilità di pensare anche al futuro non immediato, sono questi grandi eventi, diciamo, che coinvolgono tutta l'umanità su spazi e tempi molto lunghi. Però questa consapevolezza c'è ancora veramente poco.
Sì, e forse fra 70 anni le Olimpiadi invernali non si potranno più tenere in Italia, ma soltanto in Groenlandia, per fare un esempio paese.
Esatto.
Ferdinando,
un esempio a caso.
esatto. Ti ringraziamo, Ferdinando Cotugno, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi. Buona serata.
A te, a presto. Ferdinando Cotugno, giornalista, grande esperto di temi ambientali, firma del Domani. A proposito di temi ambientali e di inverno, andiamo subito a New York. C'è una tempesta di neve, insomma, che sembra, non so se dire senza precedenti, ma sicuramente molto seria, che sta in questo momento colpendo la città di New York. Collegata con noi c'è Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente del Manifesto. Ciao Marina.
Ciao e buonasera agli ascoltatori. Beh, dei precedenti ci sono, però bisogna tornare indietro di 10 anni. Erano 10 anni che non si vedeva una nevicata di queste dimensioni a New York, in questa parte degli Stati Uniti. Sta nevicando ininterrottamente da 24 ore e sembra che non sia, ma non accenni a smettere, dovrebbe nevicare fino ancora per qualche altra ora.
Mandavi delle immagini, mandavi alla redazione, abbastanza impressionanti. Che immagini erano?
Beh, la città è proprio sepolta da una coltre di neve veramente bella spessa, anche perché l'altra coltre di neve era appena, ma dico appena vuol dire tipo 48 ore fa, è iniziato a sciogliersi. E quindi c'è la cosa che fa impressione più di tutto, no? Sono questi marciapiedi che spesso sono puliti, perché le persone che hanno i negozi o le case vanno a spazzarli, le strade che cercano, insomma, di tenere botta, però ci sono più, insomma, persone con la pala che spazza neve in giro per la città, e poi questi enormi cumuli che si ammucchiano fra il marciapiede e la strada percorribile. Gli alberi sono carichi di neve al momento, diciamo, è tutta bellezza, no? C'è tutto questo biancore, le scuole sono chiuse, bambini con lo slittino, a Washington Square Park per le 3 di pomeriggio è organizzata una grande battaglia di palle di neve. Ed è tutto carino e divertente, credo che da domani lo sarà un pochino meno.
Sicuramente, è soltanto neve o anche gelo, temperature molto rigide?
Beh, niente di paragonabile ai meno 30 che abbiamo superato da gennaio all'inizio febbraio, no? Quindi qua, insomma, sì, nevica, quindi fa freddo, ma non sono quelle temperature terribili che hanno investito gli Stati Uniti fino a un paio di settimane fa. È tutto rallentato, dicevo, il sindaco dalle 21 di ieri ha mandato un'ordinanza impedendo di uscire di casa, cioè quindi c'è un divieto di andare in giro con macchine private, mezzi privati, le strade quindi per questo sono deserte. La cosa che divertente è stata che ieri notte i cittadini, insomma, non hanno mai New York tutta per loro, si sono riversati nelle strade a fare festa. Però dico, queste sono i côté divertenti. I côté meno divertenti sono tutte le persone che hanno avuto difficoltà a tornare a casa dopo il lavoro. Difatti per questo le scuole, molti pubblici esercizi sono rimasti chiusi, se no lavoratori che magari sono a Manhattan ma risiedono negli altri quartieri di New York finivano per non poter ritornare a casa o non poter andare a lavorare il giorno dopo, quindi tutto molto chiuso.
In qualche modo possiamo dire, Marina, che questa è la prima sfida cittadina per il nuovo sindaco, Zoran Mamdani, dunque?
È la seconda, perché c'è stata una grossa nevicata, non di queste dimensioni epocali, poco tempo fa. Cioè lui pare che sia la maledizione dei sindaci di sinistra. Bill de Blasio aveva giurato il suo primo mandato quando c'è stata la mega nevicatona precedente, sì, quel giorno stesso, e invece per Zoran Mamdani il giorno in cui l'ha giurato è stato il giorno più freddo della storia dei giuramenti del mondo finché se ne ha memoria, e poco dopo c'è stata una grossa nevicata che ha paralizzato il nord-est e adesso quest'altra nevicata.
Ci scrive Lorenzo su Telegram, nevica è colpa dei democratici, un po' come piove, governo ladro, insomma un po' così. Ma quindi scusami Marina se torno al tema con cui abbiamo aperto, perché c'è stato quindi un precedente 10 anni fa, ma è normale che accada in questo periodo dell'anno in questo modo?
Beh, New York era famosa per queste nevicate, cioè io ricordo spesso dei pomeriggi passati a guardare attraverso la finestra la neve che va in orizzontale, non in verticale per via del vento e le tempeste. Era un po' anormale non vedere nevicate di questo genere per 10 anni, ci sono stati interi inverni in cui New York non ha nevicato mai, e questo era normale, avere un paio di bufere di questo genere. Quello era decisamente più normale.
Va bene, Marina, ti ringraziamo per questo racconto da una New York innevata. Goditela prima che arrivino i problemi, allora, anche tu.
Vado a fare palle di neve, a presto.
Ciao, ciao Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente del Manifesto da New York. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora dell'Orizzonte, vi do giusto altre notizie che sono successe nel corso di quest'ora. Poco fa abbiamo un'altra notizia dagli Stati Uniti che riguarda, vi ricorderete, l'omicidio del regista Rob Reiner, regista di film importanti come Harry, ti presento Sally o Misery non deve morire. Ecco, Nick Reiner, il figlio del regista, si è dichiarato non colpevole dall'accusa di aver ucciso il padre e la madre, Michelle. Era stato lui identificato principale indiziato dell'omicidio, lui si dichiara non colpevole. Un altro arresto, invece un'altra notizia legata al caso Epstein che travolge la Gran Bretagna, l'ex ambasciatore Peter Mandelson è stato arrestato anche lui oggi per il suo coinvolgimento nel caso Epstein, per aver passato informazioni riservate al finanziere americano, arrestato anche lui dopo che era già stato arrestato e poi rilasciato l'ex principe Andrea. Queste due notizie che sono accadute proprio in questi ultimi minuti. Finisce qui l'Orizzonte, vi lascio a Martina Stefanoni, c'è Esteri, noi ci risentiamo più tardi alle 20 con il caso Mansuri, a dopo.